A te, Signore, per tutto quello che hai preparato ancora per stamattina, per la parola che è di edificazione per il nostro cuore, per la nostra fede, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Voglio leggere stamattina in Primo Timoteo capitolo 1 verso 5. Ora il fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. E poi voglio leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, verso 34, che dice: Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. E il verso 35, il verso successivo, dice: Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Poi voglio leggere anche il Salmo 51, il verso 10. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Infine Matteo 5, verso 8. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Tutta una serie di versi che ci parlano che il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, poi dice una buona coscienza, una fede non finta, ma vi voglio fermare stamattina, l'amore che viene da un cuore puro. Cioè, se il cuore non è puro, l'amore non è vero. L'amore è un amore finto. L'amore non è quell'amore che ci fa riconoscere come figli di Dio. Perché questo è quello che abbiamo letto stamattina. Da questo vi conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri, gli uni verso gli altri. Se c'è questo amore, allora siete i miei discepoli e il mondo che sembra che non sappia, lo sa che cos'è l'amore, anche se non sa amare, però sa quando si è amati, quando si è amati sinceramente. Le persone che incontravano Gesù sapevano che Gesù li amava. Amen. Solo i farisei e diciamo, i religiosi, i sacerdoti, i leviti non si sentivano amati, si sentivano minacciati. Ma Gesù amava anche loro. Ma loro si sentivano minacciati perché sentivano, diciamo, spodestati dal loro posto, dalla loro posizione, perché erano loro che facevano vedere Dio. Naturalmente si illudevano di far vedere Dio, ma loro facevano vedere se stessi, altro che Dio. Non mostravano Dio, ma mostravano se stessi. Ma il Signore Gesù ci ha lasciato un comandamento che è quello dell'amore. E perché? Perché Dio è amore. Se Lui è dentro di noi, la sua natura è nella nostra vita. E se la natura è nella nostra vita, noi siamo qui per uno scopo. E lo scopo è quello. Qualcuno dice: Ma qual è lo scopo per cui io sono qui su questa terra? Perché il Signore mi ha dato la vita? Perché vivo? Lo scopo è questo, per amore. Perché sei amato e perché devi amare. Perché appena tu ami, tu stai gioendo. Appena tu ami, tu stai vivendo. Appena tu ami, tu sei felice. Quando ami, sei felice. Se non ami, sei triste, sei oppresso, sei depresso. Le persone che amano sono persone serene, sono persone soddisfatte, sono persone che stanno bene, sono persone che sanno amare. Amen. Ma perché sanno di essere amati? Se sappiamo di essere amati, sei sereno, non hai paura, non sei ansioso, non sei preoccupato, sei tranquillo, rilassato, perché sai che c'è qualcuno che è al di sopra di tutto, che può tutto, che ti sta proteggendo, ti sta guardando. Io ho installato nel mio telefonino un antivirus, perché sempre entrava qualche cosa che nel più bello si presentava una pagina pubblicitaria. Da quando ho installato questo antivirus non mi appaiono più queste pubblicità improvvise, però ogni tanto leggo: noi ti guardiamo le spalle. Ma io mi metto a ridere: noi ti guardiamo le spalle. Ma quale spalle? È Dio che mi guarda le spalle. È Lui che ci guarda le spalle, è Lui che è la nostra protezione, è Lui che è la nostra sicurezza. Amen. E noi abbiamo bisogno di entrare nel ruolo perfetto, completo, che è quello di manifestare l'amore di Dio. Ma quello che abbiamo letto nel Salmo 51 è Dio che crea un cuore puro. Amen. È Dio che fa questa cosa, non la puoi fare da solo, la puoi fare con Dio. Se tu ti lasci abbeverare da Dio, se tu ti lasci dissetare da Dio, dalla sua parola, la sua parola purifica. La sua parola purificare vuol dire eliminare tutto ciò che è impuro, eliminare tutto ciò che non è buono. Mercoledì scorso abbiamo visto che il re Ezechia, per purificare il tempio che era stato contaminato da suo padre, perché aveva chiesto agli assiri protezione, e gli assiri naturalmente gli hanno venduto anche i loro dei, oltre alla protezione, e poi in cambio di, naturalmente, di soldini e di potere che hanno preso su Israele, e ha fatto entrare, in poche parole, lo straniero a regnare, quando quello era il popolo di Dio e che solo Dio doveva regnare, e invece hanno fatto regnare il diavolo, hanno fatto entrare il nemico. I leviti che hanno collaborato con il re Ezechia hanno impiegato 8 giorni, non so quanti erano, per purificare il tempio di tutta la sporcizia che c'era là dentro, di tutte le cose impure che erano state portate là dentro. Io dico che non si può manifestare la gloria nella nostra vita se il cuore non è puro. Ma dice: ma come faccio a purificare il cuore? Semplice, basta ascoltare la parola e bere la parola, cioè farla tua, dichiararla e metterla in pratica. Se il Signore ti dice: chi rubava non rubi più, chi era bugiardo non dica più le menzogne, chi era non era onesto si diventi onesto. Quando il Signore ti dice di fare delle cose che prima facevi, che prima era automatico fare, cioè ora, se sei in Cristo, non puoi continuare a perseverare nel modo antico, come tu ti approvvigionavi di tutto quello che c'era di bisogno. Ho un bisogno, allora me lo vado a prendere questo bisogno, o con le buone o con le cattive. Se con le buone non riesco ad averlo, me lo prendo con le cattive, me lo prendo facendo violenza, me lo prendo scioperando, me lo prendo in tutti i modi. Io dico: quando si fa sciopero, è uno stile di Dio o è uno stile ribelle? È uno stile, non è uno stile, non leggiamo nella Bibbia che il Signore abbia mai ordinato di fare delle manifestazioni di sciopero. Dici: ma lo sciopero, allora che fa? I sindacati, ma i sindacati, lasciamoli stare. Lasciamo stare, andiamo al Signore. È Lui che sa farci giustizia. è verso di Lui che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo, dobbiamo rivolgere la richiesta di aiuto. È Lui che ci soccorre, è Lui che ci avvicina, è Lui che farà la differenza nella nostra vita. Amen. Prima dei segni, dei miracoli, dei prodigi, ci dovrà essere la rivelazione che l'altro è amato da Dio come te. Come Dio ama te, ama anche l'altro. Quando il Signore Gesù dice amatevi gli uni gli altri, e gli altri gli uni, questo non c'è scritto così, ma gli uni e gli altri, amatevi come io ho amato voi. Come ci ha amati il Signore? Dando la sua vita per noi. Quando noi amiamo, stiamo credendo che io sono amato, ma Dio ama anche il mio fratello, come ama me, alla stessa maniera. Se io non amo il mio fratello, anche se a volte il mio fratello mi infastidisce, anche se il mio fratello mi dà, a volte mi si rende odioso, insopportabile, sbaglia, è una persona con magari che ha capito poco, che fa, che dice cose a sproposito, che fa delle cose che non dovrebbe fare, che non mi onora. Lascia perdere il fatto che se tuo fratello non ti onora, amalo lo stesso. Amalo lo stesso. Se poi ci devi fare qualcosa insieme e lui è iniquo, non glielo fare. Non farlo con lui la cosa insieme, ma amalo. Amalo significa non odiarlo, non buttarlo. Presentalo a Dio, aiutalo. Fai qualcosa, ma non buttarlo. Quando il Signore ci ordina di amare, non significa che tu devi mangiare per forza con colui che ti fa soffrire, con colui che cerca di approfittare di te, eccetera, eccetera, che tu devi starci a stretto contatto di gomito. Ma vuol dire che lo devi aiutare, ma non ti devi lasciare influenzare, ma soprattutto non devi permettere che il diavolo possa toglierti dal cuore la capacità di amarlo. È una guerra. Il Signore Gesù ha comandato continuamente: benedite e non maledite, fate del bene a coloro che vi maledicono, benedite coloro che vi maledicono. Questo è quello che il Signore ci ha detto. Ora, e che cos'è che contamina il cuore? Che cos'è che impedisce al cuore di amare? Se non il dolore, l'amarezza che noi facciamo albergare dentro di noi e che ci fa perdere la sensibilità, la capacità di amare. Sapete, il nemico sta molto accorto sulla condizione del nostro cuore. Se il nostro cuore è in buona salute, allora vuol dire che sappiamo amare, vuol dire che siamo in condizione di amare. Se il nostro cuore sta male, allora possiamo solo sparlare, maledire, odiare, e il nemico è a posto, sistemato. Lui, diciamo, ok, ci siamo. Siamo nella buona strada. Questa persona non farà luce. Questa persona ha un cuore malato. Ecco, ora sì. Il cuore malato ti porta lentamente verso la morte. Amen. Un cuore in buona salute c'ha una buona pressione, sistolica e diastolica. La pressione minima, la pressione massima, sono buone, funzionano, il cuore pompa bene, il cuore funziona. Se il cuore funziona vuol dire che ama. Non sto parlando del muscolo cardiaco, quello che fa circolare il sangue nel corpo, sto parlando di quello che fa manifestare la parola di Dio vissuta nella nostra vita. Se noi riusciamo a fare esprimere Dio attraverso di noi con l'amore, allora noi siamo nel proposito di Dio. Cioè, ma qual è il proposito di Dio per me? Qual è lo scopo di Dio? Quello di far sentire amate da Dio le persone attraverso di te. Dice, ma cosa devo fare? È facile, se tu ami, lo capirai subito cosa devi fare. Lo comprenderai cosa si può fare per amore. Perché se tu ti metti a benedire una determinata persona, anche se quella persona non merita di essere benedetta, io dico sempre le stesse cose, però dico, se tu invece fai violenza e cominci a benedire la persona antipatica, comincerai a capire che man mano verrà dentro di te una capacità di vedere la persona come la vede Dio. E quando tu cominci a vedere la persona come la vede Dio, il tuo cuore comincia a sciogliersi, a intenerirsi. E allora farai qualcosa, magari fai una telefonata. Fai una telefonata e gli dici, ciao, come stai? Ti pensavo, e stavo pregando e stavo benedicendo la tua vita. E ti ho pensato, volevo sentire come stavi, come sta tua moglie, come stanno i tuoi figli, come, o tuo marito, come, a secondo chi è questo amico, amica o non amico, per cui stavi pregando, questa persona per cui stavi pregando. Allora tutto questo che cosa farà? Farà in modo che l'altro dice, ma guarda, io gli ho fatto solo del male, ma questa persona invece mi sta manifestando qualcosa che io non mi aspettavo. E quando tu fai qualcosa che le persone non si aspettano, vedono Dio, cominciano a vedere Dio. Amen. Ma chi è che può far vedere Dio se non chi vede Dio? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Se tu non sei puro di cuore non lo vedi, ma se sei puro cominci a vedere Dio, e lo vedi nel tuo prossimo, e lo vedi nella persona che hai accanto, lo vedi nella persona che ti pesta i piedi anche. Dici, ma è possibile che questo è Dio? No, se ti pesta i piedi non è Dio, se ti pesta i piedi è il nemico. Ma se tu invece di ripestare i piedi a lui manifesti l'amore di Dio e volti l'altra guancia, o quantomeno gli dici, scusa, mi hai pestato i piedi, forse non te ne sei accorto, e chiede, no, hai fatto apposta. L'ho fatto apposta, me ne sono accorto, è come se non me ne sono accorto. Allora, se te ne sei accorto, perché continui a pestarmi i piedi? Io ti voglio bene. Perché? E tu perché sei così dolce con me quando io non ti sopporto? Ma perché non mi sopporti? Perché tu credi in Dio. Ah, e questo è il motivo. Ma io ti sopporto perché Dio ti ama. Ecco, questa cosa non ne posso sentire. È nemico, non vuole che le persone si sentano amate. Vuole che le persone si sentano disprezzate, abbandonate, rigettate. Ma non è così. Dio ama tutti. Ama tutti in una maniera pazzesca. Amen. Gloria al Signore Gesù. Voglio leggere una scrittura che abbiamo letto questa settimana, mercoledì. La voglio rileggere. Secondo Corinzi, capitolo 13, verso 5, dice: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Se siete nella fede, dovete verificarlo. Che c'entra la fede con l'amore? Vanno insieme. La fede opera per mezzo dell'amore. Se l'amore non opera, non c'è manco la fede. Amen? Se siamo nella fede, allora c'è anche l'amore che funziona. Se c'è l'amore che funziona, vuol dire che il cuore sta bene, vuol dire che il cuore è puro, che il cuore è purificato. Se la fede non funziona, non riesci a credere, non riesci a fidarti, non riesci a rilassarti in Dio, non riesci ad avere fiducia più in nessuno, non riesci a pregare, non riesci a cercare Dio, non riesci a leggere la parola di Dio, perché? Perché c'è sfiducia dentro di te, allora non sei nella fede. Hai bisogno di tornare al Signore e dire, Signore, aiutami a credere, voglio riavvicinarmi, ho bisogno che sia purificato il mio cuore, perdonami, lavami con la tua parola, con il sangue di Gesù: Signore, ho sbagliato, ho detto tante parole inutili, tante parole oziose, ho fatto del male a me stesso, Signore, e ho detto tante cose, fammi ricondurre verso la strada maestra dove io posso fare il cammino con Dio, con te, Signore. E quando tu con il tuo cuore cerchi l'amore di Dio e ti avvicini alla sua presenza, le cose cominciano a cambiare. Comincia l'opera di Dio a manifestarsi e tu cominci a scioglierti, a essere più sereno, più tranquillo. Io vi voglio dire una cosa. L'amore ci dà la spinta a fare delle cose con una motivazione santa, l'amore vero. E le azioni che ci fa fare l'amore sono azioni di dare. Voglio precisare, dare non soldi soltanto, ma quello che puoi dare, quello che hai, quello che hai capito, quello che ti è stato dato. Magari un passaggio, magari una telefonata, una parola di incoraggiamento, un 5 minuti di preghiera per quella persona, c'è una benedizione particolare a quella persona, c'è qualcosa che possiamo dare, fratello, abbiamo tanto da poter dare, anche se non hai soldi, c'è qualcosa, vedi che quella persona non ha i soldi per comprarsi la scarpa e tu ce n'hai un paio che sono ancora nuovi ma non le puoi mettere perché ti fanno male i piedi, e vedi che vai a daglieli, diglielo: senti, queste scarpe mi è sembrato peccato a buttarle perché sono nuove, non so se ti stanno bene, se non ti offendi. E quella persona: ma guarda, proprio dovevo andare a comprare le scarpe però non avevo i soldi. Allora, se tu puoi dare quella persona e quella persona riceve, quella persona si sentirà amata. L'amore è dare. E noi sappiamo che Dio ha dato. Quanti sanno che Dio ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna? E quando tu dai, stai rispondendo all'opera di Dio, stai rispondendo all'azione che Dio vuole che tu compi. Qualcuno ha detto: si può amare senza, si può dare senza amare, ma non si può amare senza dare. Cioè, sei costretto a dare se ami, ma devi dare forse fiducia, forse tempo, forse molta pazienza. Credo che questa è qualcosa che ci serve. I genitori devono avere pazienza con i figli, o no? E come no? Se non hai la pazienza non puoi fare genitore. Devi avere la pazienza, è il requisito principale per poter essere un genitore, essere paziente. Ma devi avere anche una visione di fede, che quel figlio, quella figlia diventerà una persona per bene, una persona che assomiglierà, non dico a suo padre, ma a qualcuno che è ancora più in alto, a Dio. Amen? Sapete, a volte noi abbiamo l'ambizione che vogliamo fare diventare i nostri figli a immagine di noi stessi. Ma se tu fossi perfetto, allora sì. Ma siccome perfetti noi non ci siamo, è meglio che li facciamo diventare all'immagine di Cristo, meglio di noi. E mentre noi facciamo lo stesso percorso, abbiamo tutti bisogno di diventare come Lui. Il Signore vuole che noi raggiungiamo la sua perfetta statura, la statura di Cristo, che è la statura in cui l'espressione dell'amore è totale, è un'espressione perfetta. Ora io dico, quando noi rispondiamo a questo istinto di manifestare l'amore in modo istintivo, quell'amore che è amore, l'azione che fai è amore, se non verrà nei tuoi confronti un beneficio verso di te, ma un beneficio solo verso l'altro. Se tu lo fai non per avere un beneficio tu, ma lo fai per avere un bene, perché l'altro abbia un beneficio. Perché quando Gesù dice amatevi gli uni gli altri, dice amate in modo che gli altri abbiano dei benefici, non tu. Se tu cerchi di amare le persone perché quelle persone ti faranno del bene e tu hai bisogno, allora tu ti stai usando di quelle persone, non le stai amando, stai usando le persone. Stiamo attenti su questo, cari nel Signore, come dice Salvatore, mi dispiace ora che sono mio. E lui dice, stiamo attenti, fratelli, stiamo attenti. Cioè, quando tu ami perché sai che quelle persone poi ti saranno utili, tu ti stai usando di quelle persone. Tu stai permettendo al tuo cuore di fare qualcosa che non è puro. Ma se quando tu ami non ti aspetti niente di quella persona, proprio niente di niente, e tu solo gli fai del bene, e rischi anche di prenderti anche una brutta parola o qualche cosa, dici, ma come? Io ti ho fatto del bene. Ok, mettilo nel conto, il fatto che alla fine puoi ricevere anche qualche brutta risposta. Gesù era abituato a questo. Lui moriva per i peccatori e qualcuno gli diceva, scendi dalla croce e dimostraci che tu veramente ci hai amato. Ieri sentivo una persona che aveva interpretato qualcosa che in una maniera come io non l'ho mai interpretato. Quando il centurione dice veramente costui era il figlio di Dio, dopo che ha sentito il grido e ha sentito tutto quello che è successo, il cielo che si è oscurato, il terremoto che c'è stato, e poi ha sentito quel grido, tutto è compiuto, noi sappiamo che il grido era questo, tetelestai, tutto è compiuto. Quella persona che ieri parlava, che io ascoltavo, e non ero solo io, c'erano anche persone che sono qui, ha detto l'ultimo insulto Gesù l'ha ricevuto dal centurione. Dice, Cristo era il figlio di Dio, ma io non l'ho mai letto così. Vero Franco? Non ho mai letto così. Quel centurione aveva visto che quello era figlio di Dio, non stava offendendo il Signore Gesù. Quando i nostri occhi sono impregnati di religione non vediamo la verità. Ma quando noi abbiamo il cuore verso la verità, verso il Signore ci facilita la comprensione, ci dà la rivelazione e lo spirito della parola lo afferriamo subito. Noi abbiamo bisogno di agire secondo l'istinto. Sapete cosa? Come lo sai tu se stai facendo una cosa con amore? Avrai subito, proverai un'emozione e una gioia incontenibile. Quando tu fai qualcosa per amore e con quell'amore puro hai dentro subito una reazione istintiva di un amore pazzesco da parte di Dio, una gioia indescrivibile, qualcosa di cui che non puoi mai provare in altro modo. Ma questo è solo quando esprimi l'amore e lì capisci che noi siamo stati fatti per vivere quella gioia indescrivibile, ma la gioia si vive amando. Amen. Le persone che vivono per vendicarsi e vivono la vendetta non vivono. Vi ricordate la storia di Giacobbe che aveva ingannato suo fratello, poi se n'è dovuto andare, ha sposato due donne. Non era volontà sua, lui voleva sposare Rachele, però il suocero gliel'ha combinato e gli ha dato prima a Lea, povera Lea, ma veramente povera Lea, perché per quello che ha subito questa donna, cioè veramente le ferite che ha avuto questa donna, questa Lea, è quello che ha dovuto sopportare. Ma non era manco colpa di Giacobbe, era colpa dell'avidità di suo padre, diciamo di Labano. Ma Giacobbe, non voglio allontanarmi dal messaggio, Giacobbe aveva ingannato un fratello, il quale per tanto tempo ha vissuto studiando come doveva uccidere a Giacobbe, Esaù, e si era organizzato un esercito. Lui non viveva più, si era organizzato un esercito di 400 uomini per uccidere suo fratello e vendicarsi del fatto che gli aveva tolto il diritto di primogenitura, quando non gliel'aveva tolto, gliel'aveva svenduto per un piatto di lenticchie. E lì lui ha vissuto una vita, ha vissuto un lungo periodo della sua vita solo per vendicarsi. Ma quando una persona vive per vendicarsi, non vive. Quando una persona non ama, non vive. Ma se ama, vive. E se vive, fa vivere. Amen. Io dico, le persone che sanno perdonare, le persone che sanno amare, chi è che non lo merita, cominciano ad assaporare il vero gusto della vita, la vera gioia della vita. Non è facile, non si può amare soltanto le persone che si amano, che sono buone, le persone brave, le persone che vorreste avere sempre accanto. Devi imparare ad amare anche chi non è piacevole amare. Gesù era contorniato di poche persone che era piacevole amare, ma molte persone, però amava tutti. Amen. Non so se vi è capitato di, sicuramente sì, di andare magari nelle chiese, quelle secolari, e ti siedi sui banchi. Ieri, per esempio, abbiamo onorato una signora che è morta e nei banchi c'erano dei nomi. Ora, non ho letto i nomi perché io non li conosco, eccetera. Però generalmente c'è scritto donazione fatta da Rossi Mario, donazione fatta da Bianco Giovanni. E c'è scritto lì, e tu ti siedi e leggi. Questo vuol dire che tu ti stai sedendo su qualcosa che è stato donato. Ma è stato donato per amore? O quello è solo uno sponsor? Anche nelle chiese lo sponsor, non solo negli stadi, non solo nelle magliette dei giocatori, anche nelle chiese gli sponsor. Oggi il mondo fa tante cose, ma la chiesa le prende e le porta dentro. L'amore non è uno sponsor. L'amore dà senza aspettarsi niente in cambio. L'amore dà senza fare pubblicità, senza che ti venga niente in contraccambio da parte della persona a cui stai dando, ma tu sai che stai dando qualcosa a qualcuno che Dio ama, come ama te, e quindi stai amando Dio. Non possiamo dire che amiamo Dio se non amiamo il fratello, dice Giovanni, che vedi. Quando noi amiamo, stiamo permettendo, stiamo amando Dio. Quando amiamo il nostro prossimo, gli uni, gli altri. È una sfida, ma noi siamo chiamati ad amare. Siamo chiamati ad entrare in quella dimensione vera, reale, dell'amore, forte, sincero. Non devi aspettarti niente da nessuno e non ti devi arrabbiare se le porte si chiudono quando tu bussi. Anzi, io voglio dire una cosa. Impara a bussare una sola porta. Il cielo. Perché se tu bussi nelle porte degli uomini, a volte non si aprono e ci resti male. A volte si aprono e sono ipocriti, perché ci pare brutto, ma nel cuore ti maledicono, perché sanno che stai andando a chiedere. Ma questo, quando noi, io dico questo ai miei fratelli che amo, dico, Quando noi bussiamo alle porte degli uomini, sapete cosa stiamo facendo? Stiamo facendo i mendicanti. Ma quando bussiamo nella porta del cielo, stiamo andando da nostro Padre. Quando tu vai a chiedere a tuo Padre, non sei mendicante, stai chiedendo a colui che ti ama. Quando tu chiedi ai tuoi genitori, non mendichi. Tu mendichi quando chiedi agli altri, alle persone, agli uomini. Noi non siamo chiamati a essere mendicanti, ma siamo chiamati a essere figli dell'Altissimo. Gesù non ha insegnato i suoi discepoli a pregare: dammi l'indicazione su quale porta devo bussare per andare a prendere il pane quotidiano. Signore, dove devo andare a cercare il pane quotidiano oggi? Mostrami in quale porta devo andare. Può succedere che Dio ti possa dire: vai così così, ad Elia gliel'ha detto, troverai una vedova che c'ha una manciata di farina e un po' d'olio, tu mangerai là, in quella casa. Ma non è quella donna, non stai andando a bussare, è Dio che ha preparato quella donna, perché quella donna deve vivere e deve vivere dando e condividendo quel poco, mentre condivide quel poco che ha, vive e tu vivi. Amen. Dio apre le porte, ma è Lui che le apre. Non devi andare a bussare nelle porte degli uomini per dire: mi apri la porta per favore, mi apri tu la porta, questo, e poi ci resti male. Ma guarda, quello poteva aiutarmi, ma non l'ha fatto. Ma perché non l'ha fatto? Poi parliamo di amore. Ma dov'è l'amore? Qua non c'è amore. Ed entri nel giudizio. E invece abbiamo bisogno di essere quello che siamo, figli dell'Altissimo. Andiamo a chiedere al Padre. E sarà il Padre ad aprirci le porte. Sarà il Padre. Se non le porte non si aprono, vuol dire che forse non hai fede che Dio è tuo Padre. Forse stai recitando la parte del credente, ma non sei credente. Ma se sei credente, devi sapere che Dio è tuo Padre e Lui ti aprirà le porte del cielo. Amen. Lui ha detto di pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il pane necessario, perché Lui è il nostro Padre, Lui ce lo provvederà. Non siamo mendicanti, siamo figli e abbiamo un Padre. Amen. Poi Lui ti apre le porte. Non andare a insistere, manco ci devi restare male se andiamo a fare qualcosa che il cuore non sia contaminato. Amen. Che dopo, sapete, a contaminare il nostro cuore non ci vuole niente. Appena ti aprono, non ti aprono la porta o ti cercano scuse, ti dicono: ma sai, questa cosa io non te la posso dare, questa cosa, poi ci resti male, il tuo cuore si contamina. E quando si contamina, poi non hai più quella purezza dentro, ti arrabbi, ti prendi d'ira. Dici: ma guarda, come tirchio questa persona. Entri nel giudizio, ti stai contaminando ancora di più, ti stai rovinando, ti stai impantanando, diciamo, in qualcosa che ti toglie la vita. E invece abbiamo bisogno di essere donatori e soprattutto di confidare in Dio. Devi preferire di restare senza mangiare, se non si apre nessuna porta, che andare a bussare nelle porte degli uomini. Non so se l'hai letto, Paolo dice: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo, so vivere nell'abbondanza e so stare anche nella penuria. Lui non andava a elemosinare, lui andava a cercarsi un lavoro, di notte lavorava e di giorno predicava. Di notte faceva tende e di giorno lui andava a predicare. Lui si procurava il proprio lavoro. Un figlio di Dio, dei figli di Dio, lavorano e poi si nutrono del frutto del loro lavoro, ma intanto danno e seminano. Lo stile del cristiano non è quello di apparire o di mostrare, Se vogliamo veramente camminare nell'amore, non dobbiamo mostrare noi stessi. Abbiamo bisogno di mostrare il Signore. Voglio leggere un episodio nel Vangelo di Marco, capitolo 7, dal verso 31. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e di Sidone, giunse al mare di Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli. Egli gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e, dopo aver sputato, gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. E Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. E pieni di stupore dicevano: egli ha fatto bene ogni cosa, egli fa udire i sordi e parlare i muti. Cosa vediamo in questo episodio? In questo fatto accaduto, uno stile che purtroppo la Chiesa ha perso. Vede un bisogno in un uomo che a stento parla perché non sente. È diventato sordo, sordastro, oggi viene definito così, un sordastro che sente pochissimo. E quindi al momento in cui sente pochissimo, il suo parlare non è buono. Perché non sente manco quello che dice e quindi non riesce manco a parlare bene. Ed è in mezzo alla folla, glielo presentano in mezzo alla folla e Gesù se lo porta in disparte. Lascia la folla e se lo porta in disparte. Prega e poi parla. Effata, apriti. Il comando del creatore, la parola. L'orecchio si apre e quell'uomo comincia a parlare bene. E poi Gesù gli dice di non dirlo a nessuno, di non dirlo a nessuno, ma la fama si diffondeva. Che stile! Come si diffondeva in modo strano la fama. Oggi abbiamo le telecamere e allora se dobbiamo pregare per qualcuno, facciamo avvicinare la telecamera così tutti vedono che stiamo pregando per i malati. E se poi c'è qualche miracolo, noi stiamo facendo pubblicità alla nostra chiesa. Noi stiamo facendo pubblicità al pastore Spadaro. Stiamo facendo pubblicità al ministero di questa chiesa. Stiamo facendo vedere che siamo la chiesa migliore della zona. Che devono venire tutti da noi perché noi abbiamo solo la medicina che guarisce. Siamo i migliori. Non era questo lo stile di Cristo. Lo stile di Gesù era un altro. Lui capiva che quella persona era imbarazzata perché era in mezzo agli altri. Gesù ha visto l'imbarazzo, se l'è portato in disparte. Gesù non ha bisogno di spettacolarizzare la grandezza della sua potenza. Lui fa le cose rispettando la dignità dell'uomo, rispettando l'essere umano, lo prende in disparte e gli prega, poi gli dice: non dirla a nessuno, non dirla a nessuno. E pieni di stupore dicevano: egli ha fatto bene ogni cosa, egli fa udire sordi e parlare muti. Invece di non dire niente, questi dicevano: fa parlare muti, fa udire sordi. Ma c'è un'altra storia che voglio leggere. In Luca, capitolo 5, dal verso 14, e forse 12. Luca, capitolo 5, e questa è la conclusione, leggiamo dal 12. Ora avvenne che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra che, veduto Gesù, si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Allora egli distesa la mano, lo toccò dicendo: sì, lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra lo lasciò. E Gesù gli comandò: non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa un'offerta per la tua purificazione, come prescritto Mosè, affinché ciò serva loro di testimonianza. Non dirlo a nessuno, vai dai sacerdoti e fai quello che deve fare un lebbroso guarito. Presenta l'offerta per la purificazione. Ma già Gesù l'aveva purificato. Era lui l'offerta. Lui stesso l'offerta della purificazione. Voglio dire, fratelli cari, il nostro cuore deve essere puro. E noi dobbiamo presentare il nostro cuore puro. Dobbiamo mantenerlo puro attraverso la parola, seguendo lo stile di Gesù. Lo stile in cui tu cerchi di non far vedere te stesso, ma di mostrare Cristo. Dimostrare Cristo. Io vi dico una cosa: il rischio che si corre quando noi spettacolarizziamo il soprannaturale, che magari c'è, e noi ci viene facile dire: no, nella nostra chiesa noi preghiamo per i malati, noi vediamo i malati che guariscono, eccetera. Noi stiamo attirando le persone verso gli uomini, verso la nostra chiesa, ma le persone, se non sono vicine alla nostra chiesa, poi si disperano, vorrebbero venire nella nostra chiesa. Una volta pregai per una persona si trovava dalle nostre parti e lui viveva in Germania. E lui poi ha detto: ma io ora come faccio a frequentare che sono in Germania? Vai a cercare una chiesa in Germania. Io non sono il detentore della potenza di Dio. Io non sono Dio. Io sono una persona che crede in Dio. È Dio che ti ha guarito. E come Dio è stato qui, lo troverai anche in Germania, lo trovi dappertutto. Tu cercalo. Non possiamo tenere le persone accanto a noi e tenerle schiave nostre, perché non sono di nostra proprietà. Le persone appartengono a Dio. Mi pare che è Gesù che ha comprato col suo sangue ognuno di noi, o no? È lui che ci ha riscattati? È lui che ha pagato il prezzo? Ecco, io dico: i ministeri stessi sono un dono dall'alto. I pastori, gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i dottori, sono un dono di Dio, sono chiamati così. Mi pare che è scritto in Efesini, capitolo 4, verso 8. Dice: per qualcosa la scrittura dice: essendo salita in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. La parola doni è domata, vuol dire doni umani, persone. Quando c'è un ministero da parte di Dio, è un dono di Dio, è Gesù che è salito in alto. Ma perché è salito? Perché è sceso. Perché è sceso fino agli inferi. E poi è salito in alto perché? Per riempire degli uomini, affinché potessero servirlo, per equipaggiare i santi. Guai agli uomini domata, agli uomini di Dio che sono chiamati, che sono un dono, se pensano invece di approfittare dell'unzione che Dio gli ha messo per fare un uso personale dell'unzione e attirare verso di sé fondi e benedizioni. Purtroppo in questi tempi noi vediamo anche questo: la carità di molti si raffredderà perché cresce l'iniquità. Ma l'iniquità di chi? Di chi dimentica di essere un dono e pensa di diventare padrone e si fa padrone di quello che non è suo. Ecco, le persone non sono nostre, sono di Dio, appartengono a Dio, vanno onorate, vanno rispettate. Tu sei un dono da parte di Dio e quindi resta, continua a restare un dono. Ognuno di noi siamo doni nel corpo di Cristo, continuiamo a restare doni. Amen. Non approfittatori dei doni. Quello che contamina oggi, stiamo vivendo una realtà un po' bruttina, fratelli. Il nemico cerca di farsi strada nel cuore dell'uomo. mettendo dei desideri che non sono santi, ma i desideri che sono santi ci portano a dare e a far vedere Dio e a portare le persone vicino a Dio, avvicinare le persone a Cristo e non agli uomini. Sì, voi dovete dire, sì, vieni nella mia chiesa così magari preghiamo, ma la nostra chiesa, ve lo dico chiaramente, non è la chiesa migliore, non esiste una chiesa migliore sulla terra. Non esiste la chiesa perfetta, non esiste la chiesa del risveglio. Esiste la chiesa dove le persone credono e si umiliano e cercano la faccia di Dio e lì Dio si muove. E lì Dio opera, però non dimentichiamo che è Lui che opera, è Lui soltanto che fa le opere grandi, non siamo noi che facciamo le opere. Guai a noi quando noi ci sentiamo migliori degli altri, perché lì vuol dire che siamo caduti. E il nostro cuore si è inquinato, si è contaminato, non siamo migliori degli altri. Una volta una persona mi ha detto: ma quella persona non sta bene, perché non frequenta la nostra chiesa? Ma che cosa hai capito? Cosa hai capito? Lascia che le persone frequentino la chiesa e che ascoltano la parola di Dio e che mettono in pratica la parola di Dio. Amen? Gloria al Signore. Voglio leggere ancora Marco capitolo 16 verso 20. Proprio la conclusione del Vangelo di Marco dice: essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Chi è che operava? Chi è che operava? Il Signore. Chi è che faceva i segni? Il Signore. Chi è che faceva i prodigi? Il Signore. Amen. E lui? Noi abbiamo solo il compito di predicare, noi abbiamo il compito di pregare, abbiamo il compito di credere, abbiamo il compito di fare la nostra parte, poi la parte difficile la fa lui. E lui deve essere innalzato, lui deve essere glorificato, lui deve essere riconosciuto come il massimo, lui deve essere adorato, lui deve essere seguito. Se tu segui Cristo non ti perdi, se segui l'uomo cadi. Amen. Alleluia. Voglio dire a quelle persone a cui prima ho detto di non bussare nelle porte degli uomini, perché quella è l'attitudine dei mendicanti. Quando c'è scritto nella parola bussate vi sarà aperto, chiedete vi sarà dato, si riferisce al trono della grazia. E lì saremo soccorsi, è garantito. Lì troveremo soccorso. Lì troveremo veramente il modo come Dio ti apre la porta, quella che deve essere aperta. La porta di una famiglia, la porta di un'azienda, la porta che ti darà il lavoro, ma è Dio che le apre. Amen. Dio poi ti può dire: vai a bussare in quella porta. E se è Dio che te l'ha detto, quella porta si apre, ma non l'hai aperta tu. Tu hai solo obbedito, hai detto di bussare. Non fate come certe persone. Sorella, Dio mi ha detto che tu mi devi prestare 5 milioni. Ai tempi delle vecchie lire. E siccome era una persona, era il pastore della chiesa, se ci ha detto Signore. Solo che poi Dio non gli ricordava che poi doveva restituirle quei 5 milioni. Cioè, ogni tanto Dio si dimentica qualche cosa. Che quello che abbiamo chiesto in prestito va restituito. Ma che c'entra Dio? A volte usiamo Dio. Sapete quando la parola di Dio dice non nominare il nome del Signore in vano? E quando noi facciamo dire a Dio quello che Dio non ha detto, È facile che tu individui quella che ci potessi avere qualche soldino sul conto corrente e vai a bussare quella porta perché conosci quella persona. E sai che quella persona magari si è aperta, ti ha detto che c'ha qualche cosa, allora tu vai lì. E quella è la tentazione. Noi abbiamo bisogno di andare a bussare perché forse quella porta non si aprirebbe, ma la porta di un povero sì. La porta di qualcuno che non ce li ha quei soldi, però trova il modo come potertele far avere, sì. Cioè, fatti aprire le porte di Dio. Andiamo a bussare la porta di Dio, perché il nostro cuore deve restare puro, altrimenti si contamina e contaminiamo anche gli altri. Perché poi quando ci resti male non te la tieni per te, ne parli. Ci sai, io ci sono a chi non mi cacciava, però mi ha negato, e comincia a sparlare, comincia a dire, ma che ne sai tu di quella persona se poteva farlo o non poteva farlo? Intanto tu stai giudicando, stai condannando, e così ci perdiamo il meglio. Abbiamo bisogno invece di non avere il meglio, di prenderlo. Però voglio dire l'attitudine dei cristiani qual è? E concludo leggendo Luca, capitolo 6. Dal verso 29 fino al 31, se qualcuno ti percuote su una guancia, poi porgigli anche l'altra. E a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede. Se qualcuno ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Questo è lo stile di Dio. Allora tu non devi bussare, ma devi dare a chiunque ti chiede. Devi imparare a dare e non a cercare. Cerca in Dio e dai al prossimo. So che questo messaggio non è facile. So che questo è più facile fare il contrario. Amen. È più facile fare il contrario. Ma Dio non ha bisogno di niente. Dio vuole darti. Noi abbiamo bisogno invece di essere strumenti nelle sue mani. Abbiamo un cuore che è stato purificato dal sangue di Gesù. Teniamolo pulito. Perché se il cuore è puro, la grazia di Dio ci rende forti e ci rende delle persone piene di potenza, pieni di grazia, pieni di passione, pieni d'amore sincero, di amore puro. I miracoli, i segni, i prodigi saranno una conseguenza. Quando tu preghi, le cose succedono. Lunedì pregavamo per una persona e mentre stavamo pregando perché il Signore toccava il nostro cuore sentendo il dolore di quella persona, mia moglie ha messo la mano sulla spalla di questa persona che aveva, ma mia moglie non sapeva niente, aveva un grosso problema alla schiena e lei sentiva come un ferro caldo che era posato sulle sue spalle e quel calore se l'è portato per tutta la giornata. Dopo non si è più lamentata, ancora oggi stamattina ho chiesto alla sorella che conosce questa donna e che verrà sicuramente in chiesa perché lei desidera tanto venire in chiesa. Questa donna dice che ancora sta bene e non ha quel problema. Ma questo è un segno dell'amore di Dio. Non è perché è unta mia moglie. Dio ci unge quando noi sappiamo, mentre stiamo amando, mentre stiamo ministrando amore, Dio ci unge e raggiunge i cuori delle persone che sono nel bisogno. Ma come l'ha fatto con mia moglie, lo fa anche con me, lo fa con te, lo fa con ognuno di noi. Siamo tutte persone che possono essere strumenti per vivere nella gioia del Signore. Ma la gioia si gusta mentre diamo, è più felice cosa il dare che il ricevere. Che significa questo? È più felice cosa? Perché provi gioia mentre dai, non come ricevi. Nel ricevere forse provi imbarazzo, ma nel dare non lo provi questo imbarazzo. Amen? Amen. Quanti vogliono avere un cuore puro? Quanti vogliono vivere nella pienezza dell'amore di Dio? Quanti vogliono vivere il fatto che siamo figli dell'Altissimo e che quando bussiamo al trono della grazia ci sarà aperto e Lui ci aprirà le porte giuste. Amen. Lui saprà fare le cose nel momento opportuno. Noi non siamo mendicanti, siamo figli dell'Altissimo. Ci alziamo in piedi, per favore. Alleluia, Signore Dio Onnipotente, meraviglioso. Quanto è importante, Signore, che il nostro cuore sia puro. Quanto è importante, Signore, che la Tua parola diventa un cibo per la nostra anima.